Il chiaro di luna tra i rami. Vita e solitudine di Friedrich Nietzsche in testi liberamente scelti e adattati dalle sue opere e relativi documenti bibliografici. Che accadrebbe se un giorno o una notte un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse:
il piccolo cimitero di Rocken, ecco le tombe. Elisabeth Förster Nietzsche, la sorella. Il reverendo Carl Ludwig, il padre. Franziska Oehler, la madre. Il fratellino Joseph. Ah, ecco. Friedrich Nietzsche, 15 ottobre 1844, 25 agosto 1900. Mia cara Lou, la sua idea di una riduzione dei sistemi filosofici ai documenti personali dei loro autori è davvero il pensiero di una mente sorella. Io stesso a Basilea ho esposto in questo senso la storia della filosofia antica e amavo dire a quanti mi ascoltavano: questo sistema è stato confutato ed è morto. Ma la persona che vi sta dietro non è confutabile. La persona non può considerarsi morta. Ieri pomeriggio ero felice. Il cielo era azzurro, l'aria mite e tersa. Io ero nella Rosenthal, richiamatovi dalla musica della Carmen. Sono rimasto seduto là per 3 ore. Quando è iniziata la musica, per una mezz'ora, sono stato sopraffatto dalle lacrime e dal batticuore. Mia cara Lu, leggendo queste mie ultime righe, lei concluderà: finirà matto. Venga presto a Lipsia, ma presto davvero. Adieu, mia adorata Lu. Suo Friedrich Nietzsche. Ad uno sconosciuto, infedele ricordo.
Chi si è giunto anche solo relativamente alla libertà della ragione, sulla terra non può sentirsi altro che un viandante, anche se non un viaggiatore diretto verso un'ultima meta, che non c'è. Certo, per un tale uomo giungeranno cattive notti, in cui sarà stanco e troverà chiusa la porta della città che dovrebbe offrirgli riposo. Forse il deserto giungerà sino a quella porta. Allora la notte terribile calerà per lui e il suo cuore sarà stanco di peregrinare. Ma quando comincerà a levarsi il sole del mattino ed il viandante avrà già ripreso il suo cammino, allora, sin dalle prime luci del giorno, egli vedrà passare danzando accanto a sé nella nebbia dei monti gli sciami delle muse, e nell'armonia mattutina dell'anima egli passeggerà sotto gli alberi. Dalle vette e dai recessi delle fronde gli cadranno intorno solo cose belle e chiare, dono di tutti quegli spiriti liberi che stanno sul monte, nel bosco e nella solitudine, e che, come lui, nel loro modo, ora gioioso, ora meditabondo, sono viandanti e filosofi. Nati dai misteri dell'alba, essi meditano come mai il giorno, in quell'ora dal decimo al dodicesimo tocco, un volto così puro, così trasparente, così serenamente radioso. Essi cercano la filosofia del mattino.
Professore di filologia classica all'Università di Basilea già all'età di 24 anni, Friedrich Wilhelm Nietzsche, un filosofo amico e collega da oltre 10 anni di Paul Rie, deve arrivare qui nella Basilica di San Pietro a momenti ed è venuto a Roma appositamente per conoscermi. Chissà se il nostro primo incontro sarà così imprevedibile come quello con Paul, avvenuto qualche settimana fa in casa della baronessa Malwida von Meisenburg. Dio mio, devo nascondere ad ogni costo l'emozione. Sarà l'attesa. Questa Pasqua del 1882 resterà indimenticabile. Nietzsche. Malwida gli aveva scritto una lettera di presentazione. E mia ospite è una fanciulla molto singolare, appartenente alla nobiltà russa di San Pietroburgo. Si chiama Louise, ma noi la chiamiamo più affettuosamente Lou. È la giovanissima figlia ventenne di una mia amica, la vedova del generale Gustav von Salomé. Per migliorare la sua preparazione filosofica e spirituale, 2 anni fa madre e figlia si sono trasferite a Zurigo, dove la ragazza ha seguito i corsi di storia dell'arte e teologia, che però ha dovuto interrompere per motivi di salute. Per trovare un clima più mite si sono trasferite qui a Roma. Non so se il suo amico Porri gli ha già parlato di lui. Ri ed io concordiamo nel desiderare di vederla un giorno insieme con questo essere straordinario. Ma purtroppo non mi sento di consigliarle di venire a Roma, poiché qui le condizioni di vita non dovrebbero essere favorevoli per lei. La lettera è stata spedita a Messina, dove Nietzsche a quanto pare è stato influenzato dal clima veramente idilliaco. Paul mi ha mostrato alcuni versi scritti dal suo amico. Verso quest'ora ella intendeva venire di soppiatto qui da me. Aspetto come un cane. Non giunge segno. Come rende accigliati e velenosi l'attesa innamorata. L'amore mi consuma come 7 malanni. Quasi non ho più voglia di mangiare. Addio cipolle. La luna cala già nel mare. Le stelle, tutte, sono stanche. Il giorno, grigio, sopraggiunge. Come vorrei morire. Da Genova, Nietzsche aveva scritto a Paul parlando di me. Saluti da parte mia questa nobile fanciulla russa, se la cosa ha in qualche modo un senso. Sono avido di questo genere di anime. Anzi, ne andrò a caccia assai presto. Ne ho bisogno in vista di quello che intendo fare nei prossimi 10 anni. Un capitolo assolutamente diverso è il matrimonio. Potrei accondiscendere al massimo ad un matrimonio di 2 anni. Parlare di matrimonio già senza conoscermi. Ma Nietzsche dovrebbe essere ormai arrivato. Intanto non vedo più Paul. Dov'è andato? Mi ha lasciata sola. Ma si è nascosto. È entrato in quel confessionale. Oh!
Da quali stelle siamo caduti per venire qui l'uno incontro all'altra? È notte. Ora parlano più forte tutte le fontane zampillanti. E anche la mia anima è una fontana zampillante. È notte. Solo ora si svegliano tutti i canti degli amanti. E anche la mia anima è il canto di un amante. Qualcosa di insaziato, insaziabile è in me, che vuole farsi sentire. È in me un desiderio d'amore che parla il linguaggio dell'amore. Io sono luce, ah, fossi notte. Ma questa è la mia solitudine, che io sono cinto di luce. Ah, fossi io oscuro e notturno. Ma io vivo nella mia propria luce. Io bevo in me le mie proprie fiamme, che da me erompono. Molti soli roteano negli spazi celesti, a tutto ciò che è oscuro, essi parlano con la loro luce. Ma a me essi tacciono. Oh, voi soltanto, voi oscuri, voi notturni producete il calore di corpi luminosi. Ahimè, ghiaccio è intorno a me. La mia mano si scotta toccando il ghiaccio. Ahimè, sete in me, che brama la vostra sete. È notte. Ahimè, perché devo essere luce e sete verso il notturno? È solitudine. È notte. Ora il mio desiderio prorompe da me come un desiderio. Di parole ho desiderio. È notte. Ora parlano più forte tutte le fontane zampillanti. E anche la mia anima è una fontana zampillante. È notte. Solo ora si svegliano tutti i canti degli amanti. E anche la mia anima è il canto di un amante.
Caro Paul, ti scrivo questa lettera appena prima di partire, per raggiungerti a Stibbe. Dopo un diverbio con la sorella Elizabeth e la madre Francisca, Nietzsche ha deciso di partire domani per Lipsia. Questa sua improvvisa partenza sembra presagio di un'imminente fine del nostro progetto trinitario. Nel corso del nostro primo incontro della Pasqua scorsa, a Roma, e della nostra successiva amicizia, quello che mi convinse al progetto di una vita insieme fu un semplice sogno notturno. Mi apparve infatti un grazioso e confortevole studio, pieno di fiori e di libri, affiancato da due camere da letto, mentre tra noi andavano e venivano dei compagni di studio, stretti in una cerchia grave e serena. Nietzsche, non appena informato del progetto, volle entrare come terzo nella Lega. Gli avvenimenti che poi seguirono ti sono noti. Venne subito la sua prima maldestra proposta di matrimonio. Noi, preoccupati, pensammo al modo migliore per chiarire questo equivoco. Innanzitutto, il mio era un categorico rifiuto dell'istituzione del matrimonio. Inoltre, godevo di un'esigua pensione quale figlia di una vedova della nobiltà russa, pensione che col matrimonio avrei perso. Quando lasciammo Roma, l'equivoco sembrò inizialmente dissolto. Poi ci fu la sosta al Lago d'Orta. Sembra che il vicino Monte Sacro ci affascinasse. Una volta finimmo per offendere involontariamente mia madre, perché il nostro caro amico ed io ci eravamo trattenuti sul monte troppo a lungo e andammo a prenderla in ritardo. Anche tu, Paul, che eri rimasto a farle compagnia, te ne avesti molto a male per il mistero del Monte Sacro. Se ho baciato Nietzsche, non lo so più. Carissimo Paul, in quasi 3 settimane di agosto, qui a Totenburg, nei miei incontri con Nietzsche, le nostre conversazioni ci hanno portato di fronte a quegli abissi vorticosi dove ci eravamo spinti a volte da soli. Nelle sue parole mi ha affascinato proprio quello che è rimasto inespresso fra te e lui, ma il fascino richiama al contempo il distacco interiore. Tutto ciò che è profondo ama la maschera, lui dice. Ogni spirito profondo ha bisogno di una maschera. Nel quadro della sua mistica filosofia, egli è andato gradualmente affondando in un'estrema solitudine, nel cui silenzio c'è impossibile seguirlo. Questa intima solitudine, questo isolamento, rappresentano la cornice immutabile dalla quale il volto di Nietzsche ci guarda. Egli è divenuto per noi quello che una volta si firmò in una lettera, smarrito per sempre.
Che accadrebbe se un giorno o una notte un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: Questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte. E non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore, ogni piacere, ogni pensiero, sospiro e ogni cosa indicibilmente piccola e grande della tua vita dovrà fare ritorno a te, ed ognuna nella stessa sequenza e successione. E così pure questo ragno e questo chiaro di luna tra i rami, e così pure questo attimo io stesso. L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta, e tu con essa, granello della polvere. Non ti rovesceresti a terra, digrignando i denti e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo immenso in cui questa sarebbe stata la tua risposta? Tu sei un Dio, e mai intesi cosa più divina. Se quel pensiero ti prendesse in suo potere, a te, quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi e forse ti stritolerebbe. La domanda per qualsiasi cosa, vuoi tu questa ancora una volta e ancora innumerevoli volte, graverebbe sul tuo agire come il peso più grande. Oppure, quanto dovresti amare te stesso e la vita per non desiderare più alcun'altra cosa che questa ultima eterna sanzione, questo sigillo? Che accadrebbe se un giorno o una notte